Notiziario. Sacro cuore.
Del Figlio e dello Spirito Santo.
Cielo grigio davanti a me, non mi sento di respirare.
Il Signore sia con voi.
Troppe nubi nella mia vita, quando si schiarirà?
Cari ragazzi, siamo ormai giunti alla terza domenica d'Avvento. Praticamente il Santo Natale è alle porte. Le letture oggi ci ricordano una cosa importantissima. Questo periodo dobbiamo viverlo sì con serietà, cercando di comportarci bene a casa, a scuola e soprattutto quando veniamo al catechismo, ma dobbiamo viverlo soprattutto con molta gioia, la gioia di sapere che fra poco, il 25 dicembre, per noi nascerà una grande speranza.
Io sono qui che aspetto, vivo per questa attesa di questo tuo vento. Sulla mia vela come una gran tempesta che con la tua croce viva forza mi dà. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Per celebrare degnamente questa Eucaristia vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui non siamo stati portatori di gioia.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa.
Abbi pietà di noi.
Nella prima lettura, il profeta Isaia, una persona vissuta tantissimo tempo prima di Gesù, ci dice che con la nascita proprio del piccolo bambino Gesù, nel mondo vivrà una grande pace. Ci sarà pace e giustizia che crescerà nel nostro cuore. Nella seconda lettura, San Paolo ci svela un piccolo segreto per vivere meglio questo periodo d'avvento, di allontanare dal nostro cuore tutto quello che è male e di avvicinare e tenere stretto tutto quello che invece è bene. Ragazzi, nel Vangelo troviamo una figura molto importante, quella di Giovanni il Battista. Ma la sapete qual è? Sapete qual è la grandezza di Giovanni il Battista? Quello di essere stato testimone di Gesù anche nei momenti più difficili, quando lo minacciavano e quando addirittura volevano ucciderlo. Così anche noi dobbiamo cercare di portare un poco di luce alle persone che ci sono accanto.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dar testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono. Disse, sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore.
Oggi è la domenica, la prima domenica di Avvento. Qual è allora? La terza domenica di Avvento. Vi ricordate il tema della prima domenica di Avvento? C'era la frase. Nessuno la ricorda. Gesù viene in ritardo. Viene all'ora stabilita? Il messaggio, la frase era Gesù viene all'improvviso, adesso sì. E vi ricordate che c'era l'impegno per noi tutti, in modo particolare per voi ragazzi, di essere dormiglioni. Era così? No, di essere vigilanti. Quindi la domenica, prima domenica di Avvento, Gesù viene all'improvviso e dobbiamo essere vigilanti. Seconda domenica di Avvento, il tema, la frase scritta all'altare. Giovanni annuncia Gesù. E Giovanni, domenica scorsa, anche Giovanni oggi è il protagonista del Vangelo, ci chiedeva qualcosa di importantissimo. Dobbiamo noi tutti rimanere come siamo? O dobbiamo convertirci? Allora dobbiamo noi tutti impegnarci a convertirci. Sono tre le figure importantissime dell'Avvento, le persone. Isaia è nato ai tempi di Gesù? Lo sapete chi è questo signore, il profeta Isaia? È nato ai tempi di Gesù? E quando? Dopo o prima? Molto prima, come ci diceva Silvio. Allora, ci sta questo grande profeta Isaia, poi c'è un altro grande personaggio dell'Avvento che si chiama Giovanni Battista. Sapete che significa Battista? Colui che battezza. E poi la terza figura bellissima, l'abbiamo ricordata lunedì. Vi ricordate che cos'era lunedì? Lunedì scorso? Non vi ricordate che cosa era la... Che cosa era? Era l'Immacolata. E quindi chi è l'Immacolata? È la Madonna. Quindi Isaia, Giovanni Battista, l'Immacolata. E ricordate questo. Isaia preannuncia Gesù. Cioè, molti secoli prima parla di Gesù e dice arriverà il grande Messia, arriverà Gesù. Poi c'è Giovanni Battista, che è colui che fa esattamente questo con il dito. Che cosa fa Giovanni Battista nei confronti di Gesù? Che cosa fa? Dice, eccolo lì, lo indica. Quindi Isaia lo preannuncia, ne parla molto tempo prima, poi ci sta Giovanni che lo indica presente nella folla al Giordano e poi Maria l'Immacolata, che cosa fa nei confronti di Gesù? Maria, non so se avete mai visto quelle belle statue della Madonna in cui la Madonna ha Gesù in mano con questo gesto. Maria offre Gesù al mondo intero. Allora ricordate sempre che Isaia preannuncia Gesù, Giovanni lo indica presente in mezzo a noi nel mondo e Maria lo offre al mondo. Proprio pensando a Giovanni Battista vi faccio questo esempio. Se io in questo momento mi giro verso la Madonna e faccio questo gesto, voi che cosa guardate? Voi che cosa guardate? Guardate il mio dito? No, guardate la Madonna. Cosa voglio dire? Noi, così come per Giovanni, dobbiamo essere dei testimoni di Gesù. Quindi noi con la nostra vita dovremmo indicare la presenza di Gesù nel mondo. A volte che cosa può succedere? Che c'è qualcuno che invece di guardare a Gesù guarda a noi. E chiaramente si scandalizza perché dice, ma la tua vita non è sempre una vita, a volte anche tu ti arrabbi, e come no, a volte ti comporti non proprio benissimo. Ecco, noi dovremmo come testimoni far percepire la presenza di un'altra persona. Gesù è il Messia, Gesù è il Figlio di Dio, Gesù è colui che è perfetto. Noi siamo soltanto degli strumenti nelle mani di Gesù, noi siamo i testimoni di colui che ci sovrasta, che è molto più importante di noi. Quindi le due cose dico, noi dovremmo essere dei testimoni sempre più autentici, sempre più corretti, seri, autentici di Gesù. E coloro che accolgono questo nostro annuncio che Gesù è il Signore della vita, dovrebbero non scandalizzarsi del fatto che anche noi purtroppo siamo limitati. La seconda cosa che vi voglio dire di San Giovanni, di Giovanni Battista, ma lui come ha fatto ad essere un buon testimone di Gesù? Sapete come ha fatto? Lavorando tantissimo su se stesso. Adesso dico una cosa un po' brutta, ha fatto violenza. Lo diceva il Vangelo di qualche giorno fa, dei violenti è il regno di Dio. Che significa? Che Giovanni Battista ha fatto violenza contro gli altri o su se stesso? Giovanni Battista è stato un violento con gli altri? No. È stato violento, che significa? Adesso mi spiego, con se stesso. Guardate, noi naturalmente vogliamo avere sempre ragione? A volte abbiamo torto? Sì, e allora dobbiamo fare violenza su di noi e dobbiamo ammettere i nostri errori. Noi naturalmente vorremmo stare sempre al centro dell'attenzione. Ci sono delle persone che vorrebbero stare sempre al centro dell'attenzione, no? Ma siamo fatti tutti così e invece noi dobbiamo fare violenza su noi stessi e dobbiamo metterci da parte, perché sennò poi cominciamo a dare fastidio a scuola, nel gruppo, con gli amici. Ecco, Giovanni Battista voleva essere protagonista, a un certo punto ha detto no, io non devo essere al centro dell'annuncio ci deve essere Gesù Cristo, perché lui è il Messia, lui è Dio. E allora le persone mature, le persone che portano la gioia, le persone che portano la buona novella, devono essere persone capaci di convertirsi ed essere capaci di fare violenza su se stesse per maturare, non per uccidere se stessi, per diventare persone non realizzate, ma per maturare e per mettere da parte quegli istinti non sempre belli che noi tutti abbiamo nel nostro cuore e per far emergere le cose più belle che ci sono nella nostra persona. Allora, la frase scritta all'altare, nonostante il computer, la riuscite a leggere? Una lieta notizia ai poveri. Noi dovremmo, nella nostra vita, essere capaci di portare liete notizie alle persone che incontriamo. Soltanto ai poveri, quelli che non hanno troppi soldini? Guardate, poveri, bisognosi, siamo tutti. Abbiamo tutti bisogno di gioia, abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di realizzarci. Allora voglio darvi questa idea, come faccio sempre, con una storiella. Immaginate una stanza di ospedale, dove un reparto di chirurgia, dove due persone, due uomini, sono state operate, due persone sono state operate, e sapete che dopo l'operazione bisogna stare a letto e non ci si può muovere facilmente. E per cui c'erano due posti in questa stanza, un posto vicino alla finestra ed un posto vicino alla porta. Quello che stava vicino alla porta doveva stare sempre steso, non si poteva mai alzare. Invece quello che stava vicino alla finestra per qualche ora al giorno poteva sollevarsi, perché così andava meglio anche il suo corpo, il suo organismo. E allora che cosa successe? Che cominciarono a fare amicizia queste due persone, e questa persona, quella della finestra, l'uomo della finestra, il paziente della finestra, raccontava quando stava un po' seduto nel letto, vedeva tutte le cose che succedevano all'esterno dell'ospedale e raccontava all'amico che gli stava accanto e che non poteva vedere tutte le cose belle e simpatiche che accadevano all'esterno dell'ospedale, in questo parco dove c'erano animali, c'erano bambini, persone anziane, dove di tanto in tanto si facevano delle manifestazioni, per cui l'uomo della finestra raccontava tutte queste cose belle che accadevano fuori all'uomo che stava a letto e non poteva mai alzarsi. Quando a un certo punto questo uomo, che era molto anziano e molto malato, una notte morì. E quindi successe che l'infermiera se ne accorse e quindi dovettero portarlo via e cambiarono il posto del letto. L'uomo che stava vicino alla porta fu trasferito vicino alla finestra. E a quel punto quell'uomo malato, con tutte le sue forze, cercò di alzarsi per vedere le cose belle che gli aveva descritto l'uomo che stava vicino alla finestra. E a un certo punto si accorse questo uomo, che aveva ascoltato tutti quei bei racconti, si accorse che all'esterno della finestra c'era soltanto un grande muro bianco. Questo grande parco bello con tutte le cose non c'era. E allora questo uomo chiese all'infermiera: ma perché l'uomo che mi stava accanto mi ha raccontato tutte quelle cose belle? Che cosa lo ha spinto? E l'infermiera disse: quell'uomo era un uomo cieco e quindi non vedeva nulla. Questo uomo certamente ti ha raccontato tutte quelle cose per allegrarti, per darti la gioia di poter vedere cose belle mentre tu eri nella sofferenza. Per cui questo uomo cieco, che non vedeva nulla ma descriveva cose belle, aveva questo desiderio, tentare di dare un sorriso, un po' di sollievo, un po' di consolazione ad una persona che era nella sofferenza. Ragazzi, noi questo dovremmo fare nella nostra vita. Anche quando non vediamo cose belle, anche quando siamo a volte nella tristezza e nel dolore, noi dovremmo essere capaci di offrire cose belle alle persone che ci stanno accanto. Dovremmo, anche quando il nostro cuore non sempre è nella gioia, anzi a volte è nelle lacrime, dovremmo essere capaci di offrire un sorriso ai nostri fratelli. Spero che questo racconto, che è bello, possiate portarlo dentro di voi e farne un motivo di vita. Ragazzi, vi ricordate che noi stiamo vivendo l'anno paolino? L'anno di San Paolo, che è stato il grande evangelizzatore, colui che a costo di sacrifici ha portato in tutto il mondo il Vangelo. Allora, chi è che mi aiuta con questo messaggio? Oggi che cos'è?
Un fax.
Quindi la prima domenica era, che cos'era la prima domenica? Un messaggio di posta elettronica, era così? Poi domenica scorsa un SMS, telefonino, oggi un fax.
Cari ragazzi, mi emoziona sapere di riuscire in qualche modo ad entrare in contatto con voi, con i vostri pensieri, con le vostre emozioni. Dopo che Gesù mi ha conquistato, ho iniziato a portare il Vangelo ai pagani, perché tutti lo conoscessero, perché per mezzo di lui trovassero consolazione e conforto. Con i piccoli mi sono fatto piccolo, con i deboli ho imparato ad essere debole. Con gli ultimi mi sono fatto ultimo. Mi invito a impegnarmi a rispondere ai bisogni, alle necessità, alla tristezza di chi sta intorno per poi capire l'amore di Dio mettendo in tutto ciò che fate, sia di piccolo che di grande, con la gioia e con la passione che solo l'incontro con Gesù può far nascere. Ricordatevi sempre, portate una lieta notizia ai poveri.
Allora ragazzi, se San Paolo, a costo di sacrifici e anche di tanti naufragi, di tante persecuzioni, San Paolo è stato capace di far arrivare in tutto il mondo il lieto annunzio del Vangelo e quindi il Vangelo della gioia, noi dobbiamo collaborare. L'impegno che vi affido insieme ai catechisti per la prossima settimana, ma chiaramente è ovvio per tutta la vita, è quello di portare una lieta notizia ai poveri. Quindi cosa potete fare voi in un mondo triste, in un mondo che ha tanti problemi? Voi sentite quelle cose difficili, la recessione economica, i problemi, la disoccupazione, in un mondo con tanti problemi, con tante difficoltà, io vi invito ad essere annunciatori della bellezza della vita. Come? Portando a tutti e soprattutto alle persone che vi stanno accanto, nella vostra famiglia, a scuola, in parrocchia, nella nostra Eboli, il vostro sorriso. Il vostro sorriso a voi non costa nulla, fa tanto bene agli altri. E nessuno di noi è tanto ricco da non aver bisogno di un sorriso e nessuno di noi è tanto povero da non poterne donare uno agli altri. E allora noi continuiamo a scrivere questa famosa password e aggiungiamo oggi la lettera T. Concludo con gli adulti, con i genitori, dicendo questo. Si parlava di gioia, la gioia, una gioia a volte, noi che siamo grandicelli e rispetto alla vita siamo anche un po' disillusi, siamo navigati, come si suol dire, scafati, e quindi non è che ci illudiamo tanto facilmente, e parlando di gioia potremmo avere anche la sensazione di una certa allergia, perché non è così facile da vivere e da conquistare la gioia nella vita di fronte a tante difficoltà e problemi. Bene, allora a questo punto vorrei dire, ma che tipo di gioia? Una gioia che nasce dall'impegno, dalla maturità e dal sacrificio. Guardate, nella nostra vita ci sono due fratelli siamesi che vanno sempre insieme. Noi cerchiamo di separarli, ma sono inseparabili. Il piacere e il dolore, c'è tutta una riflessione filosofica che non sto qui a fare, per cui il piacere va di pari passo con il dolore. Allora delle due l'una dovremmo fare una scelta, o scegliere nella nostra vita di vivere un piacere, una gioia momentanea che poi ha come esito un dolore duraturo, o diversamente dovremmo essere capaci di scegliere di accettare un dolore momentaneo che ci porta nella maturazione e nel tempo ad un piacere duraturo. Questa è un po' la nostra scelta, la scelta di accogliere o meno la croce della nostra giornata, la croce che Cristo ci invita a portare per essere uomini capaci di una pace interiore, capaci di affrontare con stabilità, con maturità e con serenità la nostra vita. Sapendo, ricordando sempre che il Signore ci invita ad una festa nella vita eterna, quella è la festa. La vita è una semplice preparazione a questa grande festa in cui noi abbiamo la possibilità di gustare momenti di grande piacevolezza e gioia e pace, ma che siano sempre temporanei, momentanei, a cui si associano momenti di dolore e di sofferenza. Nell'attesa e nel raggiungimento di questa festa eterna, noi ci impegniamo a vivere con impegno e a vivere il nostro sacrificio per essere capaci di una gioia concreta, di una gioia umana, di una gioia serena.
La grandezza di Giovanni è stata quella di essere soltanto un testimone, di aver prestato soltanto la voce E sappiamo che la voce non è la parola, la voce è soltanto la modalità con cui io esprimo delle parole. Però se non ci fosse stata questa voce, Giovanni, o meglio ancora gli altri, non avrebbero riconosciuto la presenza di Cristo in mezzo a loro. In fondo Giovanni lo dice, in mezzo a voi c'è il Figlio di Dio, ma che voi non conoscete. E c'è questo legame importantissimo tra l'essere testimone al far conoscere Cristo. È come se la presenza di Cristo dipendesse principalmente da noi, dipendesse principalmente da come noi lo esprimiamo, non dalle parole, non dal contenuto, non dal messaggio, ma dalla modalità. Giovanni ha utilizzato soltanto una modalità, perché le parole, il contenuto non era suo. Il contenuto era di Dio. Le parole venivano da Lui. Lui ha predicato una conversione. Ha chiesto alle persone di cambiare i loro cuori e di diventare persone nuove, di essere nuova creatura. Ma l'ha detto perché si sentiva inviato. E per questo ha dato a disposizione qualcosa. Però ecco, la sua semplice voce, una semplice modalità è stata causa di un grande evento. L'opportunità di far conoscere agli altri, di aiutare gli altri ad aprire gli occhi su Cristo. Ad aprire gli occhi e a vedere e a capire chi veramente era il Figlio di Dio. Perché si confondevano ancora, perché pensavano che fosse Giovanni, perché non avevano le idee chiare. Questo è ancora presente tutt'oggi. Possiamo dire che in mezzo a noi, possiamo dire anche tra di noi di avere delle idee chiare su Gesù. Possiamo dire di aver capito fino in fondo chi è Lui per noi, che cosa è venuto a fare. Possiamo dire fino in fondo che Lui sì è il Figlio di Dio, ma che ha veramente cambiato la mia vita. Sono degli interrogativi che penso che ognuno di noi si dovrebbe porre. Altrimenti non avrebbe senso festeggiare ogni anno, non so, un Natale o tante altre cose. In fondo noi ricordiamo soltanto un evento, ma cioè, è successo già, perché ricordarlo? Perché si ripresenta? Perché di nuovo dobbiamo ritornare anche a riflettere su questo? Perché secondo me forse è un aiuto, un ulteriore aiuto. Perché riascoltare ancora le parole di Giovanni? Perché quella voce non si è fermata da 2000 anni. Ancora grida nel deserto e ancora ci ricorda la venuta di Cristo in mezzo a noi e che ancora non del tutto è stato conosciuto. Non sto parlando di persone che ancora non hanno accolto il messaggio di Cristo, ma sto parlando a noi, sto parlando a chi ha accolto un messaggio e deve però ancora continuare nel suo cammino. Perché definirsi e considerarsi già arrivati significa prendere una strada di sconfitta. Nel momento in cui invece non mi considero ancora arrivato, vuol dire che do ancora e sempre la possibilità al Signore di farsi conoscere nella mia vita e nello stesso tempo di diventare anch'io voce. Quindi per testimoniare, per essere veri testimoni, non c'è bisogno di grandi parole, non c'è bisogno di grandi discorsi, non c'è bisogno di grandi atti eroici, ma soltanto di mettere a disposizione le nostre possibilità. Se ci riflettiamo, la voce ognuno di noi ce l'ha diversa, ognuno di noi la esprime in maniera diversa, ognuno di voi si parla e assume una tonalità diversa, e questo è il bello. Perché tra di noi le parole, anche se sono uguali, assumono un suono diverso. La parola di Dio, meditata da noi ed espressa con la nostra voce, può assumere, può avere un tono diverso ed arrivare in maniera diversa a tanti. Perché il Signore si serve anche dei nostri strumenti, si serve anche delle nostre possibilità. Quindi ognuno di noi, con la nostra voce, siamo chiamati ad essere testimoni. Perché è diversa la modalità, è diverso l'approccio alla parola. Perché ognuno di voi, noi può capire un aspetto diverso della presenza di Cristo e può testimoniarlo agli altri. E così per comprendere, per rendere ancora di più il Signore familiare. Perché Giovanni gridava? Perché è sottolineata l'espressione gridare? Perché forse tanti erano sordi. Gridiamo per farci capire a volte, per far sentire forte il nostro messaggio. Ebbene, quella forza deve essere anche il nostro grido, deve entrare nella nostra voce. Ma non è un grido di rabbia, perché a volte sentire una voce che grida è brutto. E quando qualcuno ci grida in testa, difficilmente ascoltiamo quello che ci sta dicendo, perché il nostro atteggiamento è quello di chiudere le orecchie e dire quando finisce, finisce. Poi, semmai, con calma, posso capire e posso accogliere le sue parole. Però adesso no. Il grido di Giovanni non è un grido che nasce dalla rabbia. Non è un grido che vuole impaurire. È un grido invece che vuole svegliare. È un grido invece che vuole tirar fuori da un torpore gli altri. Allora la mia voce diventa un grido nel momento in cui sono io il primo a capire come uscire fuori dal torpore, a capire come uscire fuori da questo sonno. Allora intorno a me griderò e farò capire agli altri che la mia testimonianza si amplifica in questo senso, arriva agli altri, quando do espressione di quello che ascolto e quando do testimonianza di conoscere e di aver conosciuto veramente il Signore e di incamminarmi verso questa strada. In questo senso il gridare non è un grido di condanna, non è un grido di cattiveria, è un grido che nasce da un amore, è un grido che nasce da un'attenzione agli altri. Allora basta poco. Abbiamo appena ascoltato che stiamo nella domenica Gaudete, significa di gioia. La nostra fede è una fede di gioia, è una fede che nasce da un incontro e che nasce da Cristo risorto che è venuto a portare la liberazione e la libertà per tutti. Allora questo grido, che deve essere nostro, deve nascere da quell'inizio, da un inizio di gioia. E la gioia può essere trasmessa anche in questo modo. Facciamo nostro l'invito di Giovanni ad essere testimoni gioiosi di fede. Il Vangelo di oggi, il Vangelo di Giovanni, mi incuriosisce per una realtà particolare. È pieno zeppo di domande. Gli interlocutori di Giovanni pongono una serie quasi innumerevoli di domande. Allora mi sono chiesto se le domande che pongono gli interlocutori a Giovanni, se le domande che noi ogni giorno forse ci facciamo dentro di noi, sono delle domande giuste o sbagliate, se porsi delle domande sia giusto o meno. Sono arrivato a una conclusione, generalmente dietro la domanda c'è un dubbio. Il nostro dubbio, la nostra fede, deve essere alimentata dai dubbi, ha bisogno di cibarsi di questi dubbi per trovare delle risposte, ha bisogno di mangiare le nostre domande per far sì che cresca la nostra fede, trovando delle risposte accresciamo un poco la nostra fede. Ci accorgiamo però che le domande possono avere una doppia valenza, sia questa qui positiva, di porsi delle domande per accrescere la nostra fede, oppure come hanno fatto gli interlocutori di Giovanni il Battista, hanno posto delle domande a Giovanni per metterlo in difficoltà,
interlocutori erano inviati da persone, farisei, sadducei, sacerdoti, leviti, tutte persone che non volevano Giovanni perché era una figura che si interponeva in quel tempo contro le figure storiche che da sempre c'erano state. Allora cercavano di mettere in difficoltà, di scardinare il suo appeal che aveva nei confronti delle persone. Le domande che ponevano queste persone erano soltanto per riferire agli altri. Allora se noi ci poniamo delle domande solo e esclusivamente per riferire, ma non perché possano toccare la nostra vita e dare un senso alla stessa, allora ci accorgiamo che le nostre domande sono effimere. Qual è il modo giusto di porci delle domande? Perché ci dobbiamo porre delle domande? Ci dobbiamo porre delle domande con la consapevolezza che le risposte che noi troviamo vengono a toccare nel profondo la nostra vita, vengono a mostrarci qual è il salvatore della nostra vita e come possiamo andare avanti nelle difficoltà. Allora, primo punto fondamentale per la nostra riflessione è questo. Dobbiamo sempre porci delle domande con la consapevolezza che le risposte che noi troveremo ci serviranno ad andare avanti in quelle piccole difficoltà e ci daranno un nuovo modo di guardare le cose, uno sguardo di fede che ci aiuta ad attraversare questo mondo. Ma c'è anche un'altra particolarità in questo Vangelo. Sapete, la figura di Giovanni noi l'abbiamo trovata anche l'altra settimana, la seconda domenica d'Avvento. Però nei Vangeli sinottici, cioè in Marco, Luca e Matteo, gli altri tre evangelisti, la figura di Giovanni viene vista come una sottoforma di precursore, colui che deve anticipare il Signore, che deve annunziarlo. E è visto come il profeta che fa da unione tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Lo chiamano alcuni l'ultimo profeta, già l'ho visto l'altra settimana. Però il Vangelo di Giovanni ci spinge a vedere la figura del Battista in un altro modo, in un modo nuovo. Ci spinge a vedere la figura del Battista come colui che dà testimonianza alla luce, dà testimonianza a Gesù Cristo. Ecco, allora noi possiamo vedere, possiamo comprendere la nostra gioia di conoscere, il nostro porci le domande, proprio per questo fine. Dobbiamo conoscere e sapere qual è la verità della nostra vita per poterla testimoniare poi agli altri. C'è un modo particolare in cui Giovanni il Battista è chiamato a testimoniare Gesù, attraverso la voce. Noi generalmente siamo abituati a pensare che dobbiamo testimoniare Gesù attraverso dimensioni eclatanti, realtà importantissime, ad esempio il martirio. Siamo chiamati a testimoniare Gesù attraverso la morte. Ecco, Giovanni Battista verrà chiesto anche questo, come voi ben sapete e vi ricordate meglio di me. Giovanni Battista verrà alla fine della sua vita decapitato e quindi gli sarà chiesto di consegnare la sua vita nelle mani di Cristo, ma dobbiamo pensare che c'è anche un altro modo nuovo di testimoniare Gesù. A Giovanni viene chiesto di farlo attraverso questo strumento. Giovanni gli viene chiesto di offrire la sua voce. È molto forte come Giovanni presta, è colui che presta la sua voce. Il Signore ci chiama a prestare delle realtà che noi abbiamo. Giovanni presta la voce a concetti che non sono suoi. Presta la voce a realtà che non lui ha pensato, presta la sua voce a dimensioni che Gesù gli ha donato. Allora vi accorgete che Gesù ci chiama a prestargli qualcosa di noi stessi. È molto forte testimoniare Gesù attraverso questo concetto fondamentale, prestare qualcosa di noi a Lui. È molto forte. Vi voglio ribadire questo concetto con una piccola storiellina. Un giorno la Vergine Maria insieme al bambino decise di venire sulla terra e andare da dei monaci che erano bravissimi, sempre uomini di preghiera. E allora i monaci, sapendo che doveva venire Gesù bambino con la Madonna, decisero di mettersi in fila e di cominciare a presentare ognuno di loro a questo Gesù, a Maria con il bambino, ognuno di loro le realtà più belle che potevano donare. E allora il primo andò e gli fece vedere delle miniature bellissime che aveva scritto, la Bibbia così piccola, e la Madonna e tutti gli altri guardavano. Un altro gli presentò una serie infinite di preghiere che lui aveva scritto, un altro gli declamò tutto quanto l'elenco dei santi che aveva imparato in memoria, e così c'era una fila innumerevole. In fondo alla fila c'era un monaco che da giovane non aveva avuto l'opportunità di studiare. A ebreo si dice erupakuz, no? Si dice così. Allora tutti quanti lo guardavano, e quando era arrivato quasi il suo turno decisero quasi tutti di non farlo, di concludere lì quell'incontro, perché che cosa aveva da offrire questo monaco? Però sapete, questo monaco aveva delle origini circensi, i suoi genitori avevano lavorato per diverso tempo in un circo, allora lui era bravo a fare l'acrobata, in modo particolare decise che doveva testimoniare la sua gioia di incontrare Gesù attraverso quelle piccole cose che i genitori gli avevano incontrato. Allora andò davanti a Maria con il bambino, cacciò dalle tasche 3 arance e cominciò a farle roteare. Allora fu solo in quel momento che il bambino e Maria, che fino allora avevano guardato stupiti per i bellissimi doni che avevano portato gli altri, sorrise, il bambino sorrise e Maria, piena di gioia, cominciò ad applaudire. Tutti quanti gli applaudivano le mani perché lui era riuscito a far divertire Maria e il bambino. Allora la Madonna, in un gesto particolare, allungò verso di lui il bambino e glielo pose in braccio e si accorse che aveva fatto rallegrare il Signore, l'aveva fatto divertire. Allora forse è proprio questo, Gesù ci chiede di prestargli la nostra vita per le piccole cose che noi sappiamo fare. Non c'è bisogno di saper declamare la Bibbia in miniatura, saper scrivere la Bibbia in miniatura o declamare tutto quanto l'elenco dei santi. Forse qualcuno di noi non lo sa nemmeno fare, forse io per primo. Ma vi accorgete che Gesù ci chiede di offrirgli quelle piccole realtà che noi sappiamo fare? So fare il giocoliere? Va bene, se serve riesco a metterlo a servizio per Dio. Io lavoro nella terra, va bene se riesco a metterlo a servizio per Dio. Ma c'è un altro strumento che poi è il concetto generale che ci accompagna in tutta la nostra giornata, che è fondamentale per la nostra riflessione, è il concetto della gioia. Sapete, potremmo discutere per giorni su questo concetto, forse non arriveremo mai a una conclusione definitiva, però noi possiamo, ci accorgiamo che possiamo gioire per diverse realtà. Ad esempio, chi di noi non ha gioito quando l'Italia ha vinto i mondiali? Io per primo. O chi di noi, oppure, poi penso che possano gioire due ladri che scappano perché non sono stati acciuffati o arrestati dai poliziotti. Allora ci accorgiamo che noi possiamo gioire per le realtà più effimere, per le realtà brutte, che non servono nel profondo della nostra vita. Sì, ci danno una gioia, ma per quel momento. L'Italia fra 2 anni non sarà più campione del mondo, forse. Oppure quei due ladri che prima gioivano sbagliano una curva con la macchina e verranno arrestati. La gioia profonda ha bisogno che noi aggiungiamo una parolina a questa parola che già abbiamo detto, la gioia cristiana. Che cos'è questa gioia cristiana? La gioia cristiana ci facciamo aiutare da un nostro grande poeta, che è Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi dice che la vera gioia viene dalla speme di ogni giorno. Ogni giorno è pieno di gioia e di speranza, e la speranza e la gioia sono due concetti fondamentali molto molto uniti tra di loro. Che cosa, da dove ci viene la speranza? La speranza nostra è la speranza di vedere il risorto, la speranza dell'ottavo giorno, la speranza che dopo questa vita ci sia il risorto che ci accompagna, che ci aspetta, che illumina la nostra quotidianità. Allora vi accorgete che questa gioia che è dentro di noi, nella speranza di incontrare il risorto, ha bisogno di essere testimoniato, come ho detto prima, ogni giorno. Mi è piaciuto pensare, perché ognuno di voi forse potrebbe chiedermi, ma come si fa, come possiamo fare a testimoniare attraverso la speranza e la gioia il risorto nella quotidianità? Certo, è una cosa molto difficile. Mi è piaciuto pensare a un concetto, a una realtà che ci accompagna forse tutti i giorni, anzi sicuramente più voi che a me, il lavoro. Sapete, noi possiamo affrontare il lavoro come una routine quotidiana per fare sempre la stessa cosa. Quei pesi quotidiani della routine che a volte ci rendono la vita un po' grigia, ci lasciano il cielo plumbeo, è brutto, non ci fanno andare avanti, non ci danno quella speranza, quella gioia di vivere bene. Allora possiamo, invece di farci schiacciare dai nostri pesi, possiamo accettarli come delle sfide. Possiamo vedere il nostro lavoro ogni giorno con occhi diversi, possiamo vedere che alcune realtà potrebbero essere migliorate nel nostro lavoro e dobbiamo sforzarci per cambiarle. Ma certo, io credo che non tutti hanno l'opportunità, la possibilità di trasformare il loro lavoro, di vederlo con occhi diversi e di essere capaci di, attraverso delle idee particolari, modificare il loro lavoro. Forse i padroni non gli danno nemmeno l'opportunità di fare questo, ma di certo noi abbiamo l'opportunità di cambiare il nostro modo di andare a lavorare. A volte ci svegliamo un po' storti e la giornata comincia male, ma noi possiamo accorgerci che la gioia del risorto può modificare anche il nostro umore e andare al lavoro con un umore particolare, accogliere il marito che torna dal lavoro stanco e noi stanchi perché abbiamo lavorato tutta la giornata per preparare quel momento, accoglierlo con un sorriso, accoglierlo con un umore buono, modificherà il nostro modo di vedere le cose. Allora mi piace pensare che questo possa essere l'impegno che ci accompagna verso questa fine dell'Avvento, oggi è la terza domenica, affinché noi possiamo vedere e modificare le cose con occhi diversi. Mentre Gesù, messaggero di Dio, si accinge a venire tra noi, rivolgiamo al Padre la nostra filiale preghiera per tutti coloro che attendono il lieto messaggio della salvezza. Preghiamo insieme e diciamo, donaci, Signore, la tua gioia. Preghiamo per i nostri giovanissimi che in questo momento stanno con Don Peppe, con Roberto, a tenere la giornata di ritiro di Avvento in preparazione a Natale, perché questa giornata sia per loro un ulteriore momento di progresso nella vita spirituale per poter essere capaci di annunciare liete notizie ai fratelli. Preghiamo.
Donaci, Signore, la tua gioia.
Oh Signore, ti preghiamo per il nostro seminarista Davide, che giovedì diventerà lettore, perché possa continuare a guidarlo, mostrandogli sempre la giusta strada da percorrere. Preghiamo.
Donaci, Signore, la tua gioia.
Ti vogliamo pregare perché anche noi ragazzi possiamo essere capaci nel nostro piccolo di portare lieve notizie, sempre grazie al tuo aiuto. Preghiamo.
Donaci, Signore, la tua grazia.
E tutta la famiglia che ci vuole bene, preghiamo.
Signore, donaci la tua gioia.
Prego per tutti i poveri che possano avere una casa e qualcosa da mangiare.
Preghiamo.
Per tutti i bambini amati del catechismo.
Preghiamo.
Tutti i bambini malati.
Preghiamo.
Ti vogliamo pregare, Signore, per tutti i gruppi giovanissimi e giovanissimi, junior, che oggi affrontano una giornata di ritiro affinché possano viverla intensamente, preparandola in maniera migliore. Alla tua venuta, preghiamo.
Donaci, Signore, la tua gioia.
Per tutti i malati.
Preghiamo.
Per i poveri che trascorrono un buon Natale, preghiamo.
Donaci, Signore, la tua gioia. Tu invii Padre Santo, il tuo unico Figlio, consacrato dallo Spirito a proclamare la pace e la gioia. Colmaci dello stesso Spirito per diffondere nel mondo la giustizia e la bontà che tu solo puoi donare. Per Cristo nostro Signore.
Ho bisogno di incontrarti. Di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare. Unica ragione tu, unico sostegno tu, al centro del mio cuore. Sei solo tu, anche il cielo gira intorno e non la pace, ma c'è un punto fermo e quella stella là, la stella polare fissa. Sicura tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota attorno a te in funzione di te. E poi non importa il come, il dove e il se,
messaggero da ascoltare, Gesù, se non c'è un messaggio da annunciare, da accogliere, comprendere. Non c'è messaggio che conti se esso non porti gioia. Non c'è messaggio che conti se esso non è sincero. Non c'è messaggio che basti se non conduce alla meta, alla culla di Betlemme.
E tu splenda sempre al centro del mio cuore.
Dio nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Alcuni avvisi. Giovedì 18, in seminario, sarà conferito il ministero di lettore al seminarista Davide Di Cosmo.
Volevo sottolineare questo. Preghiamo per i nostri, dicevo, seminaristi, per Roberto, nostro diacono, che diventerà sacerdote il 30 aprile del prossimo anno, ed in modo particolare preghiamo, e più intensamente in questo periodo, per Davide, nostro seminarista, che giovedì riceverà il ministero del lettorato, per cui preghiamo per lui noi tutti. Chi potrà, ci incontreremo in seminario alle ore 18, seminario di Ponte Cagnano Faiano, per la celebrazione della Santa Messa, durante la quale sarà conferito il ministero di lettorato. Domenica prossima, sabato veramente, e domenica prossima, durante le messe di orario, noi presenteremo il nuovo lettore alla comunità e continueremo a pregare per lui.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Notiziario. Sacro cuore.